1327, Italia settentrionale. Una serie di efferati delitti sconvolge la vita di un monastero benedettino. Trovandosi in loco per prendere parte a una discussione teologica sulle tesi dei francescani, il dotto frate inglese Guglielmo da Baskerville inizia delle indagini facendosi aiutare dal giovane novizio che lo accompagna, Adso da Melk. Il mistero sembra ruotare attorno alla scomparsa di un volume dalla ricca biblioteca dell'abbazia. E con la celebre frase detta dallo stesso francescano: «La sola prova dell'esistenza del diavolo è il nostro desiderio di vederlo all'opera», ha inizio, cari amici di Radio Più, il nostro appuntamento cinematografico di oggi. Probabilmente non esistono precedenti per un fenomeno quale il nome della rosa, perlomeno nel panorama letterario italiano. E ad oggi nessun altro romanzo ha saputo ripetere il miracolo compiuto dalla prima opera di narrativa di Umberto Eco. Un'opera che per l'appunto ha valicato i confini nazionali per guadagnarsi una popolarità in grado di contagiare perfino l'America. Inevitabile dunque che una storia tanto portentosa non tardasse ad attirare l'interesse del cinema. È così che nel 1986, ad appena 6 anni di distanza dalla pubblicazione del libro, nelle sale di tutto il mondo approda Il nome della rosa, ambiziosa coproduzione europea affidata alla regia del francese Jean-Jacques Annaud, grande appassionato di chiese medievali e con un divo del calibro di Sean Connery nel ruolo principale. La pellicola nelle sale americane sembra promettente, ma l'interesse per il film fatica a crescere e gli incassi si fermeranno a 7 milioni di dollari e 2 milioni di spettatori. In compenso, in Europa, Il nome della rosa è un successo annunciato, in grado di registrare cifre superiori alle più rosee aspettative, fra cui 5 milioni di spettatori in Francia e 12 miliardi di lire in Italia. Mentre in Gran Bretagna, Sean Connery viene ricompensato con il BAFTA Award come migliore attore. E a giustificare almeno in parte la discrepanza nella ricezione del nome della rosa fra l'America e il vecchio continente potrebbe essere la maggiore fascinazione del pubblico europeo per quell'immaginario medievale che costituisce del resto uno degli elementi cardine del racconto di Umberto Eco. Partiamo proprio da lì, il valore di un romanzo tanto denso sul piano filosofico quanto avvincente sul piano narrativo. Un romanzo in grado di immergere il lettore in un medioevo brumoso e inquietante, di dipingere un dettagliato quadro storico sui dissidi religiosi e culturali nell'Europa del XIV secolo e al contempo di appassionare ogni tipologia di lettori in virtù di un meccanismo poliziesco sui generis che avrebbe fatto scuola. Al cuore del libro vi è infatti l'indagine condotta fra le pareti di un monastero benedettino sui monti della Toscana dal francescano inglese Guglielmo da Baskerville, accompagnato dal suo giovane novizio. Difatti, l'abbazia scelta come sede di un importante convegno religioso si trasforma ben presto nel teatro di una macabra catena di omicidi, al punto da scatenare nei monaci il sospetto che questa scia di sangue sia opera proprio del maligno. Ma Guglielmo, per nulla incline ad accettare una spiegazione di matrice soprannaturale, utilizzerà il raziocinio e le sue conoscenze del mondo classico per far luce sui misteriosi delitti. Il nome della rosa, in sostanza, sviluppa alla perfezione i principi cardine del giallo storico, tanto da essersi imposto da lì in poi come l'inevitabile modello di paragone nel campo dei murder mystery di ambientazione medievale. Pertanto la sfida raccolta da Jean-Jacques Annaud consiste nel trasporre Il nome della rosa sullo schermo mantenendo intatti lo spirito e gli ingredienti peculiari del best seller di Eco, ma adattandone la struttura alle esigenze di una riduzione filmica e di un pubblico di massa. Se dunque delle oltre 600 pagine del libro parecchio materiale verrà sacrificato, Annaud e la sua squadra di sceneggiatori riescono comunque a non banalizzare in maniera eccessiva i temi affrontati dal romanzo, a partire dalla riflessione sul dissidio interno alla Chiesa fra una visione rigidamente oscurantista e un desiderio di apertura nei confronti della realtà. Particolarmente ispirata risulta allora la scelta di Sean Connery come volto simbolo di tale apertura. Il Guglielmo da Baskerville, interpretato dal divo scozzese, è un investigatore saggio e carismatico, pronto ad accogliere le contraddizioni dell'esistenza con benevola comprensione, ma al tempo stesso animato da un profondo senso di giustizia. Al suo fianco, Azzoda Melk schiude uno sguardo ancora ingenuo e privo di malizia su quell'oscuro microcosmo, offrendosi come il punto di vista privilegiato dello spettatore. Attorno alla coppia di protagonisti, una galleria di attori che si allontanano da un'estetica prettamente hollywoodiana nell'ottica dell'aderenza ai personaggi nati dalla penna di Eco. E se nei panni dello spietato inquisitore Bernardo Gui gli spettatori ritrovano la severità dell'Antonio Salieri di Amadeus, vale a dire Mare Abram, dai cappucci degli altri monaci ecco spuntare volti meno noti, ma altrettanto incisivi. Il regista ha ammesso infatti di aver affrontato i casting cercando proprio attori particolarmente brutti, perché voleva che i personaggi apparissero veri.
Interrimo ad appare Dorime, ameno, ameno, lanciremo Dorime, ameno, o manare in peravi, ameno, timere, timere, mangiremo, ameno.
Al di là dell'intreccio ideato da Umberto Eco, al di là della suspansa legata al libro maledetto che racchiude in sé la chiave dell'enigma, gran parte della capacità di suggestione del nome della rosa di Annaud riesce però nella sua rievocazione di un medioevo inesorabilmente sinistro, nelle tinte cupe della fotografia di Tonino Delli Colli, nella ricostruzione del monastero benedettino, nella materialità livida e fangosa di una valle racchiusa all'ombra degli Appennini. E ovviamente in quella biblioteca segreta, ultimo livello dell'avventura di Guglielmo e Azzo, che lo scenografo Dante Ferretti rappresenta come un insidioso dedalo di scale e corridoi, un impressionante contrappunto visivo dell'omaggio di Eco ai labirinti di Jorges Luis Borges, nonché l'emblema di una complessità che neppure la luce della ragione potrà mai sperare di districare in maniera definitiva. Durante le indagini, il giovane novizio si imbatte casualmente in una giovane ragazza del villaggio, cedendo agli impulsi carnali, consuma con lei un rapporto passionale. L'accaduto scatena nel giovane molti dubbi ed incertezze sul suo futuro, nonostante le parole di conforto del suo maestro, soprattutto dopo l'improvviso arresto della ragazza che provoca un gravoso turbamento nel novizio, combattuto tra i suoi sentimenti terreni e il richiamo della sua vocazione. A questo proposito va detto che Christian Slater, quando girò il film, aveva appena 16 anni, mentre la ragazza, unica protagonista femminile del film, Valentina Vargas, ne aveva 21. E fu proprio Slater a spingere il regista ad ingaggiare la Vargas, visto il feeling nato al provino. Per la scena senza dialoghi in cui la ragazza seduce Azzo, Jean-Jacques Annaud non ha spiegato nulla della scena all'attore di ciò che avrebbe fatto la sua partner, in modo da suscitare in lui una reazione più autentica. Il film di Annaud venne tratto molto liberamente dall'opera di Eco, tant'è che il film, anche se ebbe il consenso dell'autore, riporta nei titoli di testo la dicitura «tratto dal palinsesto del nome della rosa» di Umberto Eco. Una scelta di termini, palinsesto e non libro o romanzo. Praticamente un testo originale che è stato grattato per scrivervi sopra un altro testo. Si tratta dunque di due testi diversi, ognuno con la sua storia indipendente, tanto che Eco per contratto aveva diritto a vedere il film appena finito e decidere se acconsentire a lasciare il suo nome come autore del testo ispiratore o se ritirarlo. Inizialmente il film doveva essere ambientato nella piemontese sacra di San Michele, l'abbazia valsusina ispiratrice di Eco per il suo romanzo. Poi questa scelta venne reputata troppo dispendiosa dai produttori. Dopo 5 anni di preparazione, il film venne girato in 16 settimane fra gli studi di Cinecittà e l'abbazia di Eberbach in Germania. Per le riprese sono stati sfruttati soprattutto la sala capitolare, caratterizzata da volte a stella, l'imponente dormitorio lungo 72 metri e la chiesa abbaziale, una basilica a 3 navate con base a forma di croce. Nelle prime 2 stanze sono state girate le scene del processo dell'Inquisizione ed è stata ambientata la sala degli amanuensi. Nella basilica invece avviene il primo incontro tra Azzo da Melk e Ubertino da Casale. Durante le riprese presso il monastero, alla polizia tedesca fu assegnato il compito di proteggere i manoscritti e i libri usati nel film. Anche con queste misure di sicurezza, una pagina fondamentale è stata rubata. È quella che appare in un primo piano sulla scrivania del monaco mancante e su cui si nota una B maiuscola. I testi erano infatti davvero preziosi e al giorno d'oggi, secondo il regista, l'unico luogo in cui i manoscritti e i libri sono realizzati con le stesse tecniche e materiali raffigurati nel film è l'abbazia di Praglia a Padova. Ci vogliono da 6 mesi a 1 anno per creare una singola pagina. La parte esterna dell'abbazia invece è stata ricostruita a fiano romano dal famoso scenografo Dante Ferretti, capace di creare l'atmosfera cupa e misteriosa sia della storia sia del monastero, il che lo rende il più grande set esterno costruito in Europa dai tempi del film Cleopatra. Come erroneamente si pensa, il film non fu mai girato a Castel del Monte in Puglia, ma il castello ha solo ispirato la forma della biblioteca ottagonale. Le scene finali del film furono invece girate in una valle situata tra Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessagno nell'Aquilano. Le catacombe che appaiono sul film sono private e appartengono a un piccolo ristorante che la troupe ha frequentato durante la produzione. Inizialmente il piano era di girare a Roma, ma le riprese non erano consentite. Il film si è aggiudicato 5 David di Donatello, miglior fotografia, costumi, produzione, scenografia e il premio speciale David René Clair a Jean-Jacques Annaud. 3 nastri d'argento come miglior fotografia, costumi e scenografia. 2 premi BAFTA, miglior attore protagonista a Sean Connery e miglior trucco. E 1 premio César, miglior film straniero. Il film, alla sua uscita nelle sale italiane, divenne campione di incassi assoluto, stagione 1986-87, davanti al blockbuster Top Gun e al film premio Oscar Platoon di Oliver Stone. Ed infine record assoluto per il suo debutto televisivo su Rai 1 il 5 dicembre 1988 con l'ascolto di 14.672.000 spettatori, un primato durato ben 13 anni fino al 2001 quando è stato superato dalla Vita è bella.